Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con l'appuntamento Un sacerdote risponde. Prima di passare il microfono a Padre Maurizio per la risposta alla domanda di oggi, ricordo a tutti voi che potete telefonare e lasciare le vostre domande anche in segreteria al numero 0825 444 391. Se preferite potete utilizzare anche WhatsApp, scrivere il vostro messaggio o mandare un messaggio vocale sempre allo stesso numero 0825 444 391, oppure scrivere un'email a rbuonconsiglio@gmail.com. ripeto, R come Roma, rbuonconsiglio tutto attaccato @gmail.com. Bene, la domanda di quest'oggi è arrivata su YouTube tra i commenti di un video andato in onda qualche settimana fa, di commento al settimanale di Padre Pio. Voi sapete che ogni settimana, il giovedì mattina alle 10:45, analizziamo, prendiamo in esame il settimanale di Padre Pio, questa rivista fondata da Padre Stefano Maria Manelli, che contiene articoli di spiritualità incentrati innanzitutto su Padre Pio, la sua figura e i suoi insegnamenti, e poi anche su tematiche di spiritualità, di attualità, mariologia, eccetera, eccetera. Ebbene, nel settimanale in questione c'era un articolo in cui l'autrice parlava di Padre Pio e la famiglia, e tra le altre cose si diceva come Padre Pio fosse contrario all'utilizzo da parte dei coniugi dei cosiddetti metodi naturali per fare in modo di non avere figli. Tra i commenti ci è arrivata questa domanda, cioè: che cosa si intende per metodi naturali? Allora adesso noi passiamo la parola al sacerdote e vi ricordo, cari fratelli e sorelle, che è molto importante fare queste domande, questo tipo di domande, ma anche altre domande che voi avete, rivolgerle a un sacerdote, un bravo sacerdote preparato, che vi risponda secondo la teologia morale, secondo ciò che dice la fede della Chiesa, la dottrina della Chiesa, e che è per il nostro bene, per la nostra santificazione, perché ormai sempre di più stiamo prendendo la brutta abitudine di chiedere ogni cosa a Google o all'intelligenza artificiale, e da lì ovviamente non ci arrivano le risposte per la nostra santificazione. Quindi approfittate di questo spazio del martedì mattina che la Radio Buon Consiglio vi offre per rivolgere le vostre domande a un sacerdote, perché non riceverete da altre parti le risposte giuste. Quindi mi raccomando, approfittate, rivolgete le vostre domande a un sacerdote. Ora, in questo caso, in questa trasmissione, se ne occupa Padre Maurizio, e l'importante è ovviamente fare le nostre domande a un sacerdote che conosciamo come dotto, istruito e anche di santa vita, perché dobbiamo anche vagliare bene a coloro ai quali poniamo le nostre domande, soprattutto se sono domande così importanti per la nostra vita cristiana e per la nostra salvezza eterna e per la nostra santificazione. Quindi passo adesso il microfono a Padre Maurizio e a tutti voi auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati anche oggi in questa rubrica in cui risponderemo alle vostre domande. La domanda che oggi ci è stata posta ci dà la possibilità di entrare in un tema molto importante perché riguarda le finalità della procreazione umana, riguarda appunto la volontà di Dio e la cooperazione dell'uomo affinché ci sia la vita sulla terra. In particolare, come è stato già annunciato, la domanda di oggi riguarda in modo particolare che cosa si intende per metodi naturali. Quando Nella morale cristiana si parla di metodi naturali, si intende parlare di quei metodi che permettono di conoscere i periodi di fertilità o infertilità della donna in modo da orientare la loro condotta sessuale secondo criteri di responsabilità e apertura alla vita. Questi metodi si basano sul rispetto dell'ordine naturale che è stato voluto da Dio e quindi rimangono sempre dei metodi che lasciano un'apertura alla procreazione. Tuttavia, e poi vedremo anche il pensiero di San Pio, questi metodi possono essere utilizzati anche come metodi contraccettivi. E allora vedremo poi perché nasce il discorso di Padre Pio, il quale sembra essere contrario all'utilizzo di questi metodi. Innanzitutto presentiamo adesso il problema, la questione. In un mondo in cui sempre di più c'è l'egoismo, c'è egoismo, dobbiamo riconoscerlo, che è un mondo dove si vive soprattutto per se stessi, anche accettare la vita diviene difficile. Anche per famiglie che, pur essendo cattoliche, pur andando in chiesa tutte le domeniche, tuttavia si trovano dinanzi a difficoltà da dover affrontare, per cui spesso si trovano anche dinanzi a delle scelte per quanto riguarda la vita. E allora spesso anche da sacerdoti viene consigliato loro di utilizzare questi metodi, cosiddetti metodi naturali, per distanziare le nascite o per limitarle. E riguardo la liceità di questi mezzi, si è espresso il magistero attraverso documenti dei sommi pontefici. Ma innanzitutto vediamo che cosa dice la morale cattolica riguardo a questo tema. La continuità periodica o continenza periodica è la scelta dei coniugi di astenersi dai rapporti nei periodi fertili. Questa pratica si distingue nettamente dall'uso di mezzi anticoncezionali artificiali che la dottrina cattolica considera invece sempre illeciti. E questo tema è un tema che va affrontato con molta attenzione, non è un tema banale, e bisogna analizzare anche tutte le implicazioni etiche e spirituali che ci sono all'interno del matrimonio per poter comprendere se questi mezzi siano innanzitutto leciti. E se sono leciti, vedere il mezzo e il fine per poterli applicare. La moralità della continenza periodica, per questo, dipende da due elementi fondamentali, come abbiamo detto, il fine e il mezzo. E questi due elementi ne danno la liceità o l'illiceità. Dunque, se il fine dell'applicazione di questo mezzo è evitare la prole, in alcuni casi può essere moralmente lecito se vi sono dei motivi seri e giustificati, come problemi di salute, difficoltà economiche o responsabilità familiari, la cosiddetta paternità responsabile richiamata da Giovanni Paolo II. E poi il mezzo. Quindi l'astinenza parziale, cioè nei giorni fertili, è considerata moralmente lecita purché sia praticata in modo libero, reciproco e onesto, senza coercizione né egoismo. Questo cosa significa? Che ci deve essere accordo tra i due coniugi. Non può uno dei due coniugi imporre, questa modalità all'altro coniuge e questo vale per qualsiasi diciamo, mezzo anticoncezionale. Soltanto che qui ci troviamo dinanzi ad un mezzo che può essere lecito per quanto riguarda gli anticoncezionali artificiali, lì siamo sempre nella illiceità, non è mai lecito. Poi, se la continenza periodica, come dicevamo, viene imposta da un solo coniuge contro la volontà dell'altro, ci si trova dinanzi ad una grave mancanza al dovere coniugale e questo può avvenire sia rifiutando l'atto coniugale nei giorni fertili, sia costringendo l'altro con mezzi ingiusti. E quindi in questo caso utilizzare questi metodi non è lecito. Poi, quando entrambi i coniugi decidono liberamente di praticare la continenza periodica, ci si sposta su una questione morale che è la rettitudine dell'intenzione. Per cui, anche in presenza di consenso, la pratica può essere moralmente illecita. Quindi non è sempre lecito, può essere illecita quando c'è un fine cattivo. Ad esempio, il rifiuto egoistico della prole. Quindi, per esempio, una coppia ha due figli e poi decide di non avere più figli. Ecco, se usa qualsiasi mezzo usa per non avere figli, ecco, tutti questi mezzi sono mezzi illeciti, anche se si tratta di metodi naturali. Perché il fine è non avere figli. E quindi il fine è un fine cattivo. E poi il mezzo. Quando il mezzo è contrario alla legge morale. Allora, in questi due casi, la continenza periodica non è lecita. Quando si vuole applicare la continenza periodica, lo si deve fare soltanto se ci sono delle motivazioni giuste e poi vissute con onestà e apertura alla vita. Cioè, se il Signore ci dà dei figli, li accettiamo come il Signore ha voluto. Ecco. E per questo è importante, prima di fare delle scelte riguardo a questo, diciamo, a questo ambito, bisogna sempre parlarne con un sacerdote, specialmente con un direttore spirituale. Per questo si ricorda ad ogni cristiano, ecco, che vuole vivere veramente la sua fede in modo coerente, di avere un direttore spirituale e di scegliere un direttore spirituale di santa vita ed anche di buona dottrina. Dopo aver parlato, adesso introdotto il discorso, vediamo quello che ha detto la Chiesa, quindi che cosa hanno detto i vari pontefici su questo metodo. Pio XII parla della continenza periodica nel matrimonio, in particolare lo fa nel suo discorso pronunciato il 29 ottobre 1951 in occasione del congresso dell'Unione Cattolica Italiana delle Ostetriche. E in questo caso Pio XII si rivolge a queste professioniste della nascita, così le chiama, per riflettere sul loro ruolo e sulla responsabilità morale che comporta assistere alla generazione della vita. Quindi parla in questo discorso, affronta in questo discorso in modo diretto il tema della continuità periodica nel matrimonio, offrendo una chiara visione della dottrina morale cattolica. Innanzitutto dice che i genitori sono per natura cooperatori di Dio. Quindi Pio XII sottolinea che la nascita di un essere umano è frutto della collaborazione tra Dio, i genitori e la natura. Quindi l'uomo ha il compito di rispettare l'ordine naturale divino che presiede alla generazione della vita. E qual è il ruolo delle ostetriche? In particolare, queste devono conoscere e rispettare le leggi morali e naturali proprio perché è il loro lavoro che è intimamente legato al mistero della vita. E Pio XII infatti raccomanda anche alle ostetriche di essere preparate su questi metodi per spiegare eventualmente in che cosa consistono. Questo lo dico perché non è compito dei sacerdoti, e quindi non andate dai sacerdoti affinché vi spiegano in che cosa consistono questi metodi, perché non è il compito del sacerdote, ma il compito di spiegare in che cosa consistono questi metodi è proprio dei medici, o comunque delle ostetriche, o di chi lavora in questo ambito. Il sacerdote ha il compito di capire se, e quindi di dire se questi metodi sono leciti oppure no, in base alla morale cristiana. Poi, la legge morale nella procreazione. Le leggi che regolano la trasmissione della vita non sono soltanto biologiche, ma coinvolgono la libertà e la volontà dell'uomo. L'essere umano non può interrompere o impedire il naturale sviluppo della vita una volta che è iniziato. E allora la coscienza cristiana, illuminata dalla fede e dalla ragione, deve guidare le scelte in campo procreativo affinché siano conformi alla volontà di Dio. E questo è quanto Pio XII dichiara riguardo a questi metodi. Poi lo stesso Pio XII, sempre in linea con il pensiero cattolico, chiaramente essendo il Papa non può andare contro, distingue chiaramente i mezzi leciti e illeciti per regolare le nascite. E la continuità periodica è moralmente lecita soltanto se è praticata per motivi seri, come la salute della madre, difficoltà economiche o esigenze educative. Però ritorniamo sempre al discorso che bisogna essere guidati da qualche sacerdote, da un direttore spirituale per fare queste scelte. E poi arriveremo al caso di San Pio. La continenza periodica, dunque, è lecita solo se non comporta peccato, né nel fine né nel mezzo, perché non deve essere frutto di egoismo, comodità o rifiuto della prole. Ecco il fine, il mezzo. Ma deve essere una scelta condivisa tra i coniugi e non imposta unilateralmente. In questo modo essa può diventare anche espressione di amore responsabile e di discernimento spirituale. Dello stesso avviso, poi, era stato già Pio XI con la sua enciclica Casti Connubi. Successivamente, poi, lo stesso Paolo VI con L'Umane Vite, pubblicata nel 1968, e infine Giovanni Paolo II, che parla della vocazione dell'uomo e della donna nel suo ciclo di catechesi che prendono il nome di Teologia del Corpo, pronunciate tra il 1979 e il 1984. In queste meditazioni il Papa non si limita a trattare la castità come una semplice virtù morale, ma la eleva a dimensione spirituale, a via di santità per i coniugi cristiani. E quindi introduce un altro elemento, San Giovanni Paolo II, la castità coniugale, che è molto più che il controllo del desiderio, ma è una vita nello spirito, una disciplina interiore che nasce dall'amore e si nutre dei doni dello Spirito Santo, in particolare del domum pietatis, cioè del rispetto profondo per ciò che viene da Dio. È un ordine del cuore, come afferma lo stesso santo, che consente alle manifestazioni affettive di svilupparsi nella giusta proporzione e nel loro significato autentico. In questo senso, la castità non diviene negazione, ma pienezza dell'amore vissuto nella verità. Quindi qui introduce, come dicevo, un altro elemento. Non si parla più di continenza periodica, ma di castità coniugale, arrivando a parlare del matrimonio come un segno sacramentale che unisce corpo e spirito e che trova la sua forza non solo nella volontà umana, ma anche nella grazia che viene dallo Spirito Santo. Infatti, i coniugi non possono realizzare questa loro unione profonda se non attraverso le forze che provengono dallo Spirito. E allora Giovanni Paolo II invita i coniugi a vivere la castità coniugale nella preghiera e nei sacramenti, dove l'Eucarestia e la penitenza diventano le fonti di grazia che sostengono il cammino dell'amore, che purificano le intenzioni e rafforzano la volontà. La castità, infatti, non è solo frutto dello sforzo umano, ma è dono dello Spirito, come ricorda anche il Vangelo. Perché Giovanni dice: «È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla». Tutto quello che dicono questi pontefici si rifà, come dicevamo, alla teologia morale cattolica, espressa in questo caso da Girolamo Noldin. Questo moralista era spesso preso come riferimento anche da San Pio, per questo lo trattiamo, proprio perché ci può far comprendere quale sia poi il pensiero di San Pio su questa su questo punto. Noldin interpreta la castità coniugale come una virtù della temperanza. Che cosa fa? Perché serve a regolare l'uso del matrimonio secondo la legge naturale e non secondo la legge propria dell'uomo, ma una legge naturale che è scritta da Dio. E allora lui dice che l'atto coniugale è lecito se avviene tra coniugi legittimi e non si impedisce la procreazione con mezzi artificiali. E allora il Noldin ammette la liceità dell'astinenza nei giorni fertili, purché non vi sia la volontà di escludere la prole, e considera la castità una disciplina morale fondata sulla ragione e sulla legge naturale. Per cui il Noldin, quando approfondisce il significato della castità come virtù positiva nel matrimonio, non ne parla soltanto come una semplice rinuncia, ma parla di una forma di amore ordinato, rispettoso e aperto alla vita. Quindi la continenza volontaria, se vissuta con rettitudine, è pienamente lecita. La castità, in questa prospettiva, diventa uno strumento di santificazione della vita coniugale, un cammino spirituale che unisce corpo e anima nella fedeltà al disegno di Dio. Ed è qui, ed è in questa visione che si inserisce perfettamente il pensiero di San Pio da Pietrelcina, il quale parla non in modo diretto della continenza periodica, ma ne parla attraverso le testimonianze dei suoi figli spirituali. Per San Pio la castità coniugale è santificazione della vita familiare, è vocazione della purezza alla purezza e alla fecondità spirituale. E San Pio invitava i coniugi a vivere la loro intimità con discernimento spirituale, evitando prima di tutto l'egoismo, quell'egoismo di cui parlavamo all'inizio. Perché dobbiamo cercare sempre la volontà di Dio. E su questo San Pio era fermo quando parlava con i suoi figli spirituali. E qui ricordiamo, San Pio parla ai suoi figli spirituali, quindi aveva la loro direzione. Per questo San Pio non era contrario ai metodi naturali in modo assoluto, ma San Pio aveva dei timori per quanto riguarda l'utilizzo di questi metodi e purtroppo aveva ben ragione di avere questi timori. Per questo andiamo a vedere che cos'era la famiglia secondo Padre Pio. Lui ha sempre applicato l'insegnamento dei sommi pontefici, Pio IX, Pio XII e poi fino a Paolo VI. Anzi, Padre Pio si è anche in qualche modo congratulato con Paolo VI per l'enciclica Humanae Vitae. Lo ha sostenuto affinché emanasse questa enciclica. Da testimonianze si sa che c'è stato un intervento diretto di San Pio proprio con Paolo VI affinché l'Humanae Vitae prendesse un certo indirizzo e fosse contraria in modo assoluto ai mezzi contraccettivi artificiali. Scrive poi in merito un suo penitente che quando Paolo VI introdusse questo termine della paternità responsabile, all'interno della Chiesa c'era un fermento, perché tale posizione ha risvegliato nella pubblica opinione un interesse, un certo interesse. E allora questo penitente voleva sapere quale fosse il pensiero di Padre Pio riguardo a questo. E Padre Pio, senza che gli fosse posta la domanda, disse: intravedo un qualche pericolo nell'applicazione pratica per la donna che, avendo in accordo col marito stabilito un periodo di astinenza, potrebbe poi non trovarsi disposta, non avvertire il desiderio nei giorni liberi e capitarle l'inverso nei giorni vietati. E poiché la donna ordinariamente ha più ritegno e pudore dell'uomo, può avere difficoltà a manifestare questa sua condizione e quindi subire la tentazione della incontinenza. Che cosa significa questo? Appunto, il timore di San Pio che l'applicazione di questi metodi potessero portare a dei danni alla vita coniugale e quindi dei danni alla procreazione. E poi, a proposito della regolazione delle nascite con il metodo naturale, riferisce sempre questo suo penitente, Padre Pio disse: la continenza periodica è accettabile, quindi, come dicevo, lui non era contrario in modo assoluto come mezzo della regolazione delle nascite, purché oltre all'accordo tra marito e moglie esiste una seria ragione, un motivo concreto di difficoltà. Perché, diceva lui, se è vero che non sunt facienda mala ut veniant bona, cioè non si possono fare cose cattive anche se lo scopo è buono, così non si può neppure usare un metodo consentito per fini esclusivi di comodo ed egoismo. Allora era per questo che San Pio invitava i coniugi a non essere chiusi alla vita, ma ad essere generosi. Quindi San Pio invitava i suoi figli spirituali alla generosità, al sacrificio. San Pio invitava e li spingeva a questo. Hanno scelto la vita matrimoniale, hanno scelto la vita coniugale, ebbene, devono essere cooperatori di Dio per la trasmissione della vita. Dio ha creato Adamo ed Eva e poi ha dato il compito ad Adamo ed Eva di moltiplicarsi. Non ha ritenuto su di sé Dio questo compito, ma lo ha dato all'uomo. E quindi l'uomo, se limita per sua volontà le nascite, quindi non diviene più cooperatore di Dio su questa terra, ma diviene anzi un ostacolo alla procreazione e quindi di non diventare più, di non essere più collaboratore con Dio. Ecco allora perché San Pio spingeva i coniugi a questa generosità, perché è un dovere. Lui infatti ricordava ai suoi figli spirituali: quando ti sei sposato o sposata, Dio ha deciso quanti figli ti deve dare. Quindi non siamo noi a decidere, ma è Dio che ha deciso prima di noi. E quindi se noi cooperiamo, ci avviamo verso la santità, la santificazione. Il matrimonio è anche questo, è questo, perché uno dei fini del matrimonio è quello della procreazione. E fino al Concilio Vaticano II, questo era il fine primario del matrimonio. Poi, successivamente, questo fine è stato messo in secondo piano ed è stato messo in primo piano il bene dei coniugi, che è sì importante, ma non è, il matrimonio non è soltanto il bene dei coniugi, ma è prima di tutto fine procreativo e quindi di dare alla luce dei figli. E allora ricordiamo che San Pio ha dato alla Chiesa una lunga serie di famiglie numerose, proprio quando la famiglia andava incontro alla sua peggiore crisi, con denatalità, separazioni, libero amore, convivenze, matrimoni civili, divorzi e così via. Perché e tutto questo ha portato alla distruzione della creazione di Dio. Infatti Dio crea la vita attraverso i coniugi, che separandosi distruggono il progetto creativo stabilito per loro. E San Pio, i santi, ci ricordano che il divorzio è la strada diritta per l'inferno. Quindi, come visto da quanto esposto, il pensiero di San Pio è in linea con il Magistero, non è contrario al Magistero. Chiaramente San Pio, vedendo quello che possono comportare certe pratiche, metteva in guardia i suoi figli spirituali e mette in guardia anche tutti i coniugi, tutti coloro che vogliono vivere veramente in modo cristiano il loro matrimonio, la loro unione matrimoniale. Il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.